9.02, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la rassegna stampa di oggi, sabato 16 settembre 2023. Ci finiamo di ascoltare questa traccia. Intanto vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750.
Enrique te firman, que nadie te siga. Las tropas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que vale mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución. Más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort. Sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, ni un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida.
E come ogni giorno, prima di iniziare la rassegna stampa, anzi di Radio Onda Rossa, non può iniziare senza la fantastica sigla della rassegna stampa, quindi ora la mando, voi rimanete sintonizzati sugli 87.9 e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori i fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà.
passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizia a bestemmiare quando si apre la porta, in bocca pure nada l'estrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario, bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero, non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera,
spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questo rino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza, e lo so ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
E allora, quando sono le 9.08, darei ufficialmente inizio alla rassegna stampa di oggi. Oggi è sabato 16 settembre, il 16 settembre di un anno fa. Moriva Masamini. A questo tema, diciamo, a questa ricorrenza e anche all'analisi, un po' a fare il punto della situazione in Iran a un anno, diciamo, dalla morte di Masamini e quindi anche a un anno dall'inizio delle rivolte. E a questo tema, appunto, viene dedicata l'apertura di almeno due quotidiani. Li abbiamo qui in radio stamattina. Uno è La Stampa di Torino, che al tema dell'Iran dedica un'intera finta copertina, che apre appunto con il titolo Masa vive, ma anche Il Manifesto. E dopo, insomma, lo vedremo a breve, e da lì, insomma, cercheremo anche un po' di riprendere le fila del discorso, di leggere l'analisi che troviamo sulla prima pagina del Manifesto di oggi. Intanto però rimaniamo sulla stampa. La finta copertina, appunto, ospita una foto di una manifestante con in mano la foto di Masa Amini. L'articolo viene firmato da Massimo Giannini, noi non vogliamo dimenticare, e questa finta copertina ospita anche un articolo di Annalisa Cuzzocrea, Quelle martiri per la libertà fino alla vittoria, e un'intervista di Francesca Paci a Zarna Fisi, l'autrice appunto di Leggere Lolita a Teheran. A Zarna Fisi è la rivoluzione di tutto un popolo. Questo, diciamo, sono sostanzialmente i contenuti della finta copertina di oggi della stampa, che però poi ha una seconda prima pagina, la prima pagina ordinaria, che andrei a vedere, perché in realtà, al di là di questo tema, quindi del primo anniversario della rivolta in Iran, i temi sui quotidiani di oggi sono sostanzialmente due. Poi potrei sbagliare, però insomma mi sembra che tutto sommato li possiamo riassumere in due macro temi. Da un lato, appunto, il tema migrazioni, il collasso dell'hotspot di Lampedusa, il braccio di ferro tra il governo italiano e l'Europa, soprattutto sul dossier Tunisia. Questo perché ieri Meloni ci ha regalato, diciamo, un video di circa 6 minuti in cui snocciola il Meloni pensiero, si rivolge direttamente all'opinione pubblica, diciamo principalmente al suo elettorato, dicendo, insomma, facendo un po' il punto di quella che è la situazione nel Mediterraneo, diciamo anche spiegando al suo elettorato perché il suo pugno di ferro contro le migrazioni non sta dando i risultati promessi. Questa è un po' la lettura, diciamo, di una parte dei quotidiani, soprattutto, insomma, dei quotidiani di area centrosinistra o comunque di opposizione al governo. La stampa apre con Meloni: basta migranti, sbarchi senza sosta, von der Leyen sarà a Lampedusa, parla il regista Garrone, il dramma è l'indifferenza. La premier cede a Salvini, nuovi campi perimetrabili e sorvegliati, detenzioni più lunghe, missioni navali. Allora, al di là, diciamo, dei proclami, al di là, insomma, della retorica, anche un po' dello scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza, tra, in vista soprattutto delle europee, tra Fratelli d'Italia e la Lega di Matteo Salvini, insomma, su chi la spara più grossa e sferra il pugno più duro all'immigrazione. In realtà, nel suo discorso, Giorgia Meloni ha buttato lì, diciamo, una serie di misure che sarebbero di prossima adozione per fermare l'aumento degli arrivi. Di questo, insomma, in realtà forse sarebbe interessante parlare, soprattutto perché ci avevano già promesso, insomma, era stato già annunciato per il mese di settembre l'adozione di un nuovo pacchetto sicurezza e immigrazione, in cui appunto queste misure potrebbero forse andare a confluire. Di cosa parliamo? Parliamo innanzitutto di una permanenza più lunga nei CPR. Allora, sappiamo che questo governo, insomma, anche Piantedosi, ministro dell'Interno, continuano a promettere la costruzione di un CPR in ogni regione. Nel discorso di ieri, nei suoi 6 minuti sui social, Meloni promette un aumento dei tempi di detenzione amministrativa all'interno dei CPR, portando appunto il limite massimo temporale a 18 mesi, che secondo lei è appunto il massimo consentito dalle normative europee. Inoltre si propone, diciamo, la Premier propone un inasprimento delle misure dell'accoglienza, restringere le maglie dell'accoglienza. Il governo propone di verificare in Africa quali migranti hanno diritto o meno all'asilo per poter accogliere in Europa solo chi ne ha effettivamente diritto e bloccare tutti gli altri. Questa, neanche se l'ha inventata Giorgia Meloni, insomma, mi sembra una misura fotocopia di quanto adottato più o meno, insomma, dal governo britannico del premier Sunak, con cui appunto effettivamente Meloni ha ottimi rapporti. E infine potenziare i centri per i rimpatri. Sarà dato mandato al Ministero della Difesa di realizzarli in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Anche questa, diciamo, una misura che ci ricorda molto la Grecia. Questo è, diciamo, la ricetta che Meloni ha proposto appunto nel suo video per rispondere all'ondata di critiche rispetto alla gestione dell'immigrazione, insieme a un blocco navale again, però questa volta diciamo di gestione europea. Unione di gestione, insomma, dell'Unione Europea, quindi non un blocco navale puramente italiano, perché il punto è quello di bloccare le partenze per Giorgia Meloni. Quindi, diciamo, su questo tema entrano vari articoli, diciamo, nelle prime pagine interne della stampa, le pagine dalla 2 alla 5. Guerra ai migranti, la Premier annuncia un giro di vite su accoglienza e gestione degli arrivi, permanenza nei centri fino a 18 mesi, alla Difesa il controllo sui rimpatri. Questo il titolo dell'articolo di Niccolò Carratelli, che trovate a pagina 2 della stampa. In retroscena, firma invece di Marco Bresolin, Macron e l'Unione Europea ora tendono una mano a Roma, ma per la missione navale la strada è in salita. Qui si parla appunto della negoziazione invece interna all'Unione Europea. Sappiamo appunto che è di qualche giorno fa la notizia per cui sia Berlino che Parigi, quindi ovviamente Germania e Francia, i loro governi hanno sospeso il meccanismo di redistribuzione dall'Italia verso questi paesi dei richiedenti asilo, di parte dei richiedenti asilo, come sembrerebbe, insomma, contraccolpo rispetto all'incapacità del governo italiano, delle autorità italiane, secondo appunto Germania e Francia, di identificare tutti i migranti in arrivo, bloccando in questo modo, per il meccanismo di Dublino, i movimenti secondari all'interno dell'Unione Europea. A pagina 3 un altro retroscena: l'ira su Salvini, sospetti su Borrell, così Meloni prova a uscire dall'assedio. La Presidente del Consiglio evoca il complotto, nel mirino i socialisti e l'alto commissario dell'Unione Europea. Vertice senza il leghista, la sfida interna con Mantovano e Crosetto sulla Marina Militare. Questa retroscena è a firma di Ilario Lombardo, che descrive appunto questo video di Giorgia Meloni, un video di 6 minuti in cui Meloni, dice Ilario Lombardi, è costretta a difendersi dagli alleati. Lo sapeva, se lo aspettava, ma non pensava che Salvini sarebbe arrivato fino a questo punto. Parole sue riferite da fonti di Palazzo Chigi. Da 3 giorni ogni giorno la Lega ribadisce la stessa inappellabile sentenza: la strategia europea di Meloni è fallita, l'accordo con la Tunisia non vale nulla. Ieri però c'è stato un salto di qualità dopo il vicepresidente del Carroccio Andrea Crippa e Roberto Calderoli a decretare il flop del governo. Calderoli non è uno qualunque, è il ministro delle autonomie, siede allo stesso tavolo della presidente del Consiglio. Insomma, quindi alla luce di questi dissidi interni alla maggioranza e considerando anche appunto che Marine Le Pen è attesa a Pontida, quindi la Lega lavora anche alle alleanze in vista delle prossime europee, la Premier appunto cerca di trovare una via d'uscita dall'assedio. Rispolvere l'idea di una missione navale in acque nordafricane a guida europea è la cosa più vicina a quel blocco navale che aveva dovuto infilare in un cassetto appena arrivata a Palazzo Chigi. Anche questa è una risposta a Salvini, che ha subito approfittato del silenzio della Premier per intestarsi l'ipotesi di usare la marina militare contro le navi madre degli scafisti da cui partono i barchini verso Lampedusa, una proposta che ha fatto innervosire sia Meloni sia Crosetto. Entrambi ricordano bene come Salvini si comportò 7 mesi fa nei giorni della vergogna di Cutro, quando sulle coste calabresi arrivavano galleggiando i cadaveri gonfi di acque di morte. Emotivamente è uno shock, il governo si trova nudo e sull'onda emotiva Meloni va a Cutro. Lì riunisce i ministri, conduce una disastrosa conferenza stampa, affida un decreto a Mantovano, al quale da quel momento in poi chiederà di occuparsi di migranti. Mantovano decide di dare un nuovo ruolo da protagonista alla marina militare. Salvini e Piantedosi non ci stanno, si sentono commissariati, vogliono controllare le operazioni attraverso la guardia costiera e la spuntano. Il leghista ha cambiato idea perché la guardia costiera non ce la fa, ma è una contraddizione che fa andare su tutte le furie Meloni e Crosetto. Contro l'offensiva leghista la Premier non può che rilanciare la sua strategia. E così torna a chiedere aiuto all'Europa, sente von der Leyen, le ricorda l'accordo con Tunisi, i 250 milioni di euro che l'Unione Europea aveva promesso a Sayed, poi riprende le vecchie teorie della cospirazione contro l'Italia. Cosa sono le realtà influenti di cui parla o la parte dell'Europa che si muove in direzione opposta rispetto agli accordi? Senza dire chi, si riferisce ai socialisti europei, all'alto rappresentante per gli affari esteri Borrell, non a caso additato dai giornali di destra come responsabile, e alla presidente del gruppo all'Europarlamento, García Pérez, che su questo giornale definisce Meloni un problema per l'Unione Europea e boccia come un grave errore l'accordo con Sayed. E questo, diciamo, un po' cosa si muove dietro questo sbrocco video di Giorgia Meloni. Continuando sulle pagine interne della stampa, a pagina 4 abbiamo appunto un articolo di Lodovico Poletto, un reportage da Lampedusa, il molo dei disperati. I migranti sbarcano tra i rifiuti, affamati e costretti a fare i propri bisogni davanti a tutti. L'ira degli isolani, dov'è la dignità? Noi diamo una mano, ma lo Stato ci abbandona. E poi un'intervista a Garrone, che come sappiamo insomma era a Venezia con il film Io Capitano, che parla appunto dei viaggi, delle migrazioni verso l'Europa dall'Africa subsahariana. Il dramma è la assuefazione, domani avremo già dimenticato. Torniamo sulla prima pagina della stampa, appunto perché dicevamo che due sono i macro temi di oggi. Uno ovviamente è il tema migrazioni, Lampedusa e le politiche che il governo intende intraprendere. Il secondo invece è il discorso di Mattarella di fronte all'Assemblea di Confindustria, all'Assemblea Generale di Confindustria. A questo tema viene dedicato l'articolo di Paolo Baroni e Ugo Magri sulla prima pagina della stampa. La doppia lezione di Mattarella: basta cavalcare le paure, alzare gli stipendi. Questo discorso di Mattarella di fronte alla platea di Confindustria lo ritroviamo su tutte le prime pagine di oggi, è stato un discorso d'impatto. Ora andiamo a vedere brevemente insomma cosa avrebbe detto Mattarella, ma poi insomma ci torniamo con anche con gli altri quotidiani di oggi. A pagina 6 della stampa troviamo appunto un articolo di Alessandro Di Matteo: la lezione di Mattarella, non cavalcare la paura, salari più alti per i giovani. Il Presidente della Repubblica all'Assemblea degli Industriali: no al capitalismo di rapina, Bonomi contro gli stipendi minimi per legge non risolverebbero il problema del lavoro povero. Quindi il Presidente di Confindustria, appunto Bonomi, si esprime contro la proposta appunto di salario minimo. e su cui appunto invece le opposizioni si sono in qualche modo saldate. Mattarella dice: la Costituzione non guarda al capitalismo di rapina, troppi giovani cercano lavoro all'estero per la povertà delle offerte retributive. A pagina poi 7 della Stampa di oggi troviamo un altro retroscena, questa volta a firma di Paolo Baroni. Il piano di Confindustria: il presidente degli industriali chiede il taglio strutturale del cuneo fiscale e nuove riforme, pronti a rinunciare a 14 miliardi di sussidi, ma ora il governo tagli la spesa pubblica. Boccia il salario minimo, critica duramente gli interventi d'imperio del governo su extra profitti e compagnie aeree, ma soprattutto chiede di tagliare le tasse ai redditi più bassi e di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, anche azzerando gli sconti fiscali alle imprese. Nel suo discorso ufficiale, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, complice la presenza del capo dello Stato, parla soprattutto di democrazia e di Costituzione, di Europa e nuovi equilibri geopolitici e di riforme, rimandando ad altre sedi i ragionamenti sullo stato dell'economia, il PNRR e la prossima manovra. In realtà, una volta sceso dal palco e congedati tutti gli ospiti, di economia e manovra Bonomi parla a lungo, non si ritiene a fine mandato, né a Sassolini delle scarpe da togliersi, ma definisce un'occasione persa non aver dato seguito a quel patto per l'Italia che aveva proposto 3 anni fa. Il taglio del cuneo va certamente reso strutturale, sostiene il presidente di Confindustria, che da tempo sollecita una riduzione netta, almeno 16 miliardi di euro, delle tasse che pesano sulle buste paga. Nella manovra, spiega, bisogna lavorare su 3 cose. La prima sono i redditi delle famiglie, a partire da quelle sotto i 35 mila euro, che sono le più colpite dalla riduzione del potere d'acquisto, e in questo quadro la strada per mettere più soldi nelle tasche degli italiani è il taglio delle tasse, dice sempre Bonomi. Poi serve un sostegno agli investimenti, che negli ultimi tempi, anche per colpa dell'aumento dei tassi da parte della BCE, sono crollati. Poi, terzo capitolo, le riforme indispensabili per dare un impianto efficiente al paese. Il PNRR ne prevedeva molte, poi il processo riformatore si è fermato, ora occorre andare avanti. Quanto alle risorse da mettere in campo, secondo Confindustria non ci dovrebbero essere grosse difficoltà a reperirle, visto che c'è una spesa pubblica che arriva a 1.100 miliardi di euro e basterebbe riconfigurarne il 4-5%. Oltre a questo, le imprese sono disposte a rinunciare ai 14 miliardi di tax expenditure a condizione che i soldi vadano totalmente al taglio del cuneo. La tassa sugli extra profitti delle banche viene definita una misura d'imperio, come quella sul caro voli. Insomma, questo un po' la visione di Confindustria. Sempre diciamo a questo al tema economico, possiamo dire, viene dedicato invece l'articolo di Flavia Perina a pagina 8 della Stampa, lo schiaffo di Marina: Berlusconi contro Meloni per la tassa sugli extra profitti delle banche, gli eredi del Cavaliere non intendono rinunciare al potere nelle scelte pubbliche. Questo l'articolo che trovate a pagina appunto 8 della Stampa di oggi. Quindi continua, sembrerebbe, non so se è tutta una cosa costruita dai quotidiani, comunque questo scontro da lontano tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, da ultimo su appunto la tassa sugli extra profitti delle banche. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché Paolo Varetto firma a pagina 9, poi continua appunto a pagina 9, un'intervista a Elly Schlein. Insomma, Elly Schlein poi lo troviamo anche su altri quotidiani, è stato ospite di 8 e mezzo un paio di giorni fa, l'altro ieri, insomma, intervistata da Gruber e Giannini, e torna a prendere parola dalle pagine della Stampa. Destra in crisi, non durerà 5 minuti, questo è il titolo dell'intervista, che poi continua a pagina 9. In realtà appunto sarebbe diciamo l'intervista che Massimo Giannini ha fatto a Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Torino: questa destra fa gara a chi è più cattivo, ma Meloni è già in crisi, non durerà 5 anni. Questo dice Elly Schlein. La maggioranza sta smantellando l'accoglienza, ci batteremo, non dà un vero aiuto alle famiglie. Sui migranti dice: chi entra in Italia entra in Europa e serve la solidarietà e la condivisione tra tutti i paesi sul fronte dell'accoglienza. Il dramma di Lampedusa sta dimostrando, dice Elly Schlein, l'incapacità di un governo composto da forze politiche che per 20 anni hanno intossicato il dibattito sull'immigrazione, ma ora sono incapaci di gestire l'accoglienza. Si sta scatenando la gara fra chi è più cattivo, senza fornire risposte né a chi arriva né ai sindaci e ai territori. Sorprende che tra tante cose fatte in violazione dei diritti delle persone non dicano qual è la vera battaglia, che ciascun paese europeo faccia la propria parte, compresi i loro amici polacchi e Orbán. Invece hanno reso più difficile salvare le vite in mare e hanno smantellato l'accoglienza diffusa. Su altri temi Elly Schlein dice, ha detto Giorgia Meloni che difenderà Dio e la famiglia e la patria. Questo è quello che insomma abbiamo visto, ha detto Meloni alla conferenza sulla demografia in Ungheria. Noi per ora difendiamo i salari delle famiglie e il diritto alla salute. Sulla manovra: non vogliamo aspettare di vedere piombare in Parlamento una manovra dove non ci saranno le priorità che il PD ha in testa. Sugli extraprofitti, i 2 miliardi ottenuti dall'extragettito IVA sul caro carburanti siano messi sul trasporto pubblico e a beneficio delle fasce più deboli, e sulle riforme siamo disponibili a discutere, ma non a farci prendere in giro. Se l'idea è quella dell'uomo e della donna soli al comando, il PD non ci sta. Qui si parla ovviamente della riforma costituzionale in chiave di premierato. Torniamo sulla prima pagina della Stampa. L'articolo di fondo di Andrea Malaguti è un commento al discorso di Mattarella di fronte all'assemblea di Confindustria. Non è un monito ma un altolà a questo governo. In centropagina abbiamo il tema Covid, lo scudo anti-Covid, campagna vaccinale, piano di Schillaci, si muove anche la Francia, e con un articolo di Paolo Russo, vaccini, quei 3 miliardi buttati via. Quindi riprende sui quotidiani un po' il tema del Covid. Lo troviamo a pagina 19 della Stampa di oggi. Covid, boom di contagi in tutta Europa, la Francia anticipa l'immunizzazione. Il ministro della salute Schillaci: niente terrorismo. Andreoni, che sarebbe appunto il direttore scientifico della società malattie infettive di Tor Vergata, da cui viene anche Schillaci: incremento importante, riprendiamo le mascherine. Poi appunto l'articolo di Paolo, l'inchiesta di Paolo Russo sui vaccini, 3 miliardi buttati dopo l'arrivo dei nuovi sieri, in fumo 20 milioni di fiale scadute dall'inizio della campagna, oggi sprecate 102 milioni di dosi. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, ancora morti sul lavoro, da Chivasso a Lecco altre 2 morti sul lavoro, ormai è un'ecatombe. Questo è un articolo che troviamo poi a pagina 12 della Stampa di oggi. Aspettate che ci arrivo tra pochissimo, eccoci qua. Lavoro, 2 vittime, orrore a Chivasso, schiacciato un 60enne, il secondo decesso a Lecco, in fin di vita un 19enne nel Casertano, gli incidenti mortali su un carro ponte e un escavatore, indagini avviate. E al tema delle morti sul lavoro, ma in particolare alla tragedia, insomma la strage di Brandizzo, invece dedicata a pagina 13 della Stampa di oggi: disastro alla stazione di Brandizzo, RFI vuole il licenziamento di Antonio Massa, il dirigente appunto. L'obiettivo sarebbe quello di sottolineare che la responsabilità di aver violato i protocolli è individuale e non riferibile all'azienda. D'altra parte, questo insomma lo aggiungo io, è esattamente questa la tesi, quindi la tesi di un errore umano individuale, quella proposta da Salvini, che non è una persona qualsiasi, un politico qualsiasi in questo caso, ma è appunto il ministro delle infrastrutture. Così ha detto, riferendo in Parlamento sulla strage di Brandizzo. Quindi insomma non c'è da stupirsi se poi la soluzione di RFI è licenziare Massa e disdire il contratto con la cooperativa che gestiva i lavori di riparazione. C'è poi appunto un articolo di Giuseppe Salvaggiulo, sempre a pagina 13: in Sicilia una strage fotocopia, ma in appello tutti assolti. alti i vertici della rete ferroviaria. Nel 2014 l'incidente a Butera, dove morirono 3 operai investiti da un treno, quindi l'incidente fotocopia di quello di Brandizzo. L'unico condannato, il dirigente, che dichiarò che non sarebbero passati convogli. Quindi qui viene ripercorsa questa vicenda che sta arrivando appunto a una la cui evoluzione, insomma, la cui vicenda giudiziaria è sta continuando, insomma, un po' per tracciare quale potrebbe essere, sembra essere già il risvolto che prenderà invece la la strage di Brandizzo. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché Valentina Petrini firma un reportage sul insomma, per continuare a nutrire questo filone periferie dei quotidiani, che ogni tanto appunto le riscoprono in base a cosa succede. Qui ci spostiamo a Torbella Monaca, vita a Torbella Monaca, quindi a Roma, tra spari, droga e miseria. Sulla colonna di destra, infine, della Stampa, per la rubrica Le idee, troviamo un articolo di Vito Mancuso, perché il vero Dio da difendere non è patria e famiglia. Quindi si torna a commentare il discorso di Giorgia Meloni in Ungheria, e poi un articolo di Lucio Caracciolo, se adesso gli africani sfidano l'Occidente. Questa era un po' la prima pagina della Stampa, che ci ricorda anche la morte di Botero, dell'artista Botero, il pittore del mondo a tutto tondo, e anche la morte di Franco Migliacci. Migliacci, quel paroliere che ci ha fatto volare. Questa era la prima pagina della Stampa. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Ho sognato che facevo l'amore con Superman. Era molto meglio di te, era grande, era forte, era Superman. Non mi ricordo se aveva il mantello e il vestito blu, o se li aveva poggiati dove poggiavi i vestiti tu. Ma mi ricordo la posizione, lui mi faceva volare, 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 volare. E invece tu non mi hai mai fatto volare, perché sei pesante, hai questa mente così ingombrante. Facevo l'amore con Superman,
E allora torniamo in voce quando sono le 9.37, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Intanto è di poco fa la notizia dell'arresto in Iran del padre di Mahsa Amini nell'anniversario della morte della figlia. Comunque, diciamo, in vista dell'anniversario di oggi sono state molte le misure intraprese dal regime iraniano per evitare rivolte, per evitare manifestazioni. Poi su questo, insomma, proveremo a entrarci un po' di più nella lettura delle pagine interne. Passiamo intanto al Corriere della Sera. Scontro totale sui migranti, la Lega attacca e Meloni, von der Leyen venga a Lampedusa. Questo è il titolo dell'articolo di Monica Guerzoni che diciamo apre la prima pagina del Corriere sul tema appunto migrazioni e il discorso di Giorgia Meloni. Ma diciamo, al di là di quanto abbiamo già detto su questo tema leggendo la prima pagina della Stampa, in realtà il Corriere della Sera ci regala una intervista al ministro dell'Interno Piantedosi, e la troviamo a pagina 7. L'ora della responsabilità, basta miopi calcoli politici sia nella maggioranza sia nell'opposizione. Il ministro Piantedosi: io rappresento la continuità con Salvini. Benissimo, questo mi sembra uno statement, un'affermazione importante. L'immigrazione irregolare, dice Piantedosi, e così si apre l'intervista, con i grandi problemi che comporta, pone in questi giorni il paese e l'intera Europa di fronte a una sfida difficilissima. Sono situazioni e momenti in cui si misura la responsabilità da parte di tutti, di chi per definizione ha responsabilità di governo, di chi deve sostenerlo come forza di maggioranza, di chi fa opposizione. Ognuno senza fare miopi calcoli politici. Questo è l'invito di Piantedosi a tutte le forze politiche a sostenere il governo nella gestione di questa continua a essere definita un'emergenza. Sarzanini chiede: ministro, in 48 ore sono arrivate quasi 8.000 persone, cosa sta succedendo? Siamo di fronte a uno scenario inedito con fattori straordinari, dice Piantedosi, che stanno determinando una impennata di partenza. In Africa vi sono molti paesi alle prese con il caro prezzo sui cereali, gravi crisi politiche ed economiche, tutti elementi che creano un quadro molto complesso e difficile da affrontare. Ma sicuramente sono tutti elementi che sono avvenuti ora, nelle ultime 48-72 ore, no? Tali da creare questa emergenza. Fiorenza Sarzanini chiede: Lampedusa al collasso, la situazione sembra fuori controllo, quindi continua a incalzarlo. E Piantedosi dice: Lampedusa è sottoposta a una forte pressione, rispetto a quasi 10.000 arrivi in 4 giorni gli apparati dello Stato hanno fatto appieno il loro lavoro. E va bene, io ne sono fiero, stiamo trasferendo i migranti in maniera ordinata dall'isola nelle altre regioni italiane, nonostante la situazione sia estremamente difficile. Stiamo facendo uno sforzo straordinario, va bene. L'opposizione più responsabile è consapevole della delicatezza della situazione e che la stessa non possa essere affrontata se non con soluzioni stabili e durature. La discussione è in corso su quali misure straordinarie e urgenti verranno adottate. Ma vanno sicuramente rafforzati alcuni strumenti normativi, dice Piantedosi, per affrontare alcuni problemi legati all'immigrazione irregolare. E i problemi che elenca Piantedosi sono i seguenti: falsi minori non accompagnati, su questo sappiamo che gli esponenti di governo hanno già annunciato appunto una riforma della legge Zampa del 2017 per velocizzare le procedure di accertamento dell'età. Velocizzare vuol dire ridurre le tutele, perché nella loro teoria, diciamo nella loro visione della situazione, sono tantissimi i maggiorenni che si fanno passare per diciassettenni per godere appunto delle misure di protezione e accoglienza di cui per legge godono le persone minorenni, persone straniere minorenni. Poi altro problema: i CPR da aumentare, le norme per agevolare il rimpatrio di chi ha commesso reati. Si tratta comunque di azioni che possono e devono essere adottate nell'ambito di una cornice europea e nel rispetto della normativa internazionale. Abbiamo completamente stravolto la gestione di Lampedusa, dice ancora Piantedosi e degli altri hotspot in Sicilia e in Calabria. In pochi mesi abbiamo aumentato del 10% i posti disponibili in accoglienza sul territorio nazionale. Pur tra innegabili criticità, posso dire che stiamo garantendo soluzioni dignitose a più di 100.000 persone sbarcate. Vediamo se c'è qualcosa di interessante veramente in questa intervista, che non siano le solite cose trite e ritrite. Appunto dice di essere in piena continuità con Salvini, di cui era appunto di essere in piena continuità con Salvini. Per quanto riguarda la Marina Militare, che è quello che suggerisce Salvini, quindi di utilizzarla per il blocco navale, la Marina è già attiva nel contrasto in alto mare, dice Piantedosi, e c'è un impegno diretto in tal senso del Ministro della Difesa Crosetto insieme ad altre forze dello Stato. Se riusciremo a convincere i paesi d'origine a bloccare le partenze, la Marina potrà svolgere un ruolo importante. Infine, sulla Tunisia, i contatti con Tunisi sono quotidiani e non solo del Viminale. La Tunisia va aiutata a sostenere la difficile situazione socio-economica che sta vivendo e vanno accelerati gli aiuti previsti dall'attuazione del memorandum tra l'Unione Europea e la Tunisia, che non è ancora operativo e quindi non ha prodotto i suoi positivi effetti. Appunto uno dei temi sollevati da Giorgia Meloni è la necessità di velocizzare il trasferimento di denaro, di fondi, di finanziamenti dall'Unione Europea a Tunisi, così appunto come previsto da questo memorandum. La risposta di von der Leyen e della Commissione è che comunque non è che si possono elargire fondi così, servono una serie di procedure, anche di progettualità, che richiedono del tempo. Questa notizia appunto di ieri su appunto questo complotto ai danni dell'Italia e l'opposizione interna alla compagine socialista del Parlamento europeo e delle istituzioni europee. Sarzanini chiede, l'alto commissario Borrell chiede di non siglare accordi non condivisi dall'Unione Europea, andrete avanti comunque? Certamente, dice Piantedosi, e comunque tutte le iniziative, come ho già detto, sono condivise con le istituzioni europee. Sono affermazioni che rientrano nella normale dialettica politica di una campagna elettorale già iniziata. Infine, sulla Francia, il presidente francese Macron si è appellato all'Europa per proteggere le frontiere. Pace fatta, nessuna guerra, dice Piantedosi, e ne ho avuto ieri ed oggi la riprova. Sono stato cercato dalla commissaria europea Johansson e dal ministro dell'interno francese Darmanin, che con toni assolutamente inediti mi hanno rappresentato la loro preoccupazione. Per la prima volta li ho sentiti fermi sulla priorità e l'esigenza di aiutarci a bloccare le partenze dalla Tunisia. Non era mai successo finora, le discussioni si erano sempre attestate sulla regolazione dei movimenti secondari. Questa era l'intervista a Piantedosi, che trovate a pagina 7 del Corriere della Sera di oggi. Il titolo di centropagina del Corriere invece è dedicato al secondo tema di oggi, cioè il discorso di Mattarella di fronte all'assemblea di Confindustria. No a paura e dirigismo, Mattarella scuote l'assemblea di Confindustria, il messaggio ai partiti. Il capo dello Stato cita Roosevelt, Marina Berlusconi, la tassa sugli extra profitti, grandi perplessità. Quindi ritroviamo più o meno i temi che avevamo già visto sulla prima pagina della Stampa, compreso invece il Bonomi pensiero, che qui viene raccontato da Federico Fubini, noi più deboli per le spese del super bonus. Quindi Bonomi, tra gli altri problemi, vede anche il super bonus. Se quelle risorse fossero andate all'industria, l'Italia sarebbe più forte. Questo dice al Corriere il presidente di Confindustria Carlo Bonomi: dobbiamo essere più forti e competitivi, e invece i paesi europei fanno come i capponi di Renzo, che si beccano tra di loro, e così a vincere sono Cina e Stati Uniti. Il tema di Confindustria lo troviamo appunto alle pagine 2 e 3 del Corriere della Sera di oggi, in realtà anche a pagina 5, dove continua la querela Marina Berlusconi contro Giorgia Meloni. Bene la Premier, ma non la tassa sugli extra profitti. All'assemblea presenti anche la segretaria del PD Schlein, Boschi, e il generale Figliuolo, a questa assemblea appunto di Confindustria. Ma le parole di Bonomi vengono appunto da questa intervista che trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Bonomi intervistato appunto da Federico Fubini. Vediamo anche qui se c'è qualcosa di interessante che dice Bonomi, c'è sicuramente un'analisi, possiamo dire, del quadro economico più generale a livello internazionale. Federico Fubini chiede, teme che le tensioni geopolitiche con la rivalità fra Stati Uniti e Cina e fra il G7 e i BRICS indeboliscano l'export italiano. Bonomi dice, il timore c'è, democrazia e libertà sembrano concetti astratti, ma nella realtà contano molto nelle relazioni internazionali e nello sviluppo economico. Nel mondo le democrazie piene sono 24, dice Bonomi, la quota di popolazione che vive in piena democrazia è minoritaria e il quadro in questi anni è cambiato completamente con il Covid, la guerra e l'avvio della rivalità sino-americana. Quello che mi preoccupa è che in Europa si sta cercando di dare risposte nazionali. È un grande errore, è un'illusione pensare che qualcuno sia abbastanza forte da cavarsela da solo. L'anno scorso per la prima volta la Germania ha chiuso la sua bilancia commerciale con la Cina in rosso e noi italiani siamo nelle catene di fornitura tedesche. Adesso si parla di reshoring delle filiere strategiche e di quelle ad alto valore aggiunto. Più in generale, se la politica europea si orienta verso soluzioni nazionali alle sfide globali, se pensa solo ad allentare le maglie degli aiuti di Stato, i paesi che come noi hanno poco spazio fiscale si trovano in difficoltà. Questa è un po' diciamo un passaggio dell'intervista a Bonomi, che però potete trovare a pagina 3 del Corriere della Sera di oggi. La fotonotizia di centropagina del Corriere invece ci porta in Libia, voci dalla città distrutta, i soccorritori come un terremoto, fango e cadaveri in mare tra le macerie di Derna. La Libia in ginocchio tra le macerie di Derna, la città travolta dall'alluvione dove lo Stato non esiste e nessuno si prenderà la colpa del disastro. Intanto il conto dei morti continua ad aumentare, questo l'articolo di Lorenzo Cremonesi che poi continua alle pagine 8 e 9 del Corriere della Sera. L'articolo di commento è di Venanzio Postiglione, si concentra su Pontida. Abbiamo detto appunto che in questi giorni c'è la Lega si è riunita come ogni anno sul prato di Pontida, si attende l'arrivo di Marine Le Pen e dovrebbero in qualche modo, che dovrebbe arrivare domattina appunto Marine Le Pen, si elaborano le strategie elettorali in vista delle europee del prossimo anno. Una lunga corsa a destra, questo è il titolo dell'articolo di commento che poi continua a pagina 36 del Corriere di oggi. Sulla colonna destra del Corriere troviamo invece altri temi. Papa Pio XII sapeva dal 1942 dello sterminio degli ebrei, questo è un articolo di Massimo Franco, una rivelazione che emerge da una lettera datata appunto 14 dicembre 42 scoperta dall'archivista vaticano Giovanni Cocco. Di questo si parla a pagina 45 del Corriere di oggi. E infine un articolo di cronaca nera a pagina 18, a firma di Cesare Giuzzi, l'agonia di Yuri strangolato vicino ai Navigli, aveva 23 anni a seguito appunto di un'aggressione. Yuri Urizio, 23 anni, aggredito e strangolato mercoledì notte a Milano da un 28enne tunisino che ora sarà accusato di omicidio. Questa la cronaca che poi troviamo a pagina 18 del Corriere di oggi. Sarebbe giallo sul movente. Questa era la prima pagina del Corriere di oggi, sono le 9:50. Ovviamente, come sempre, siamo in ritardo, ma ci prendiamo comunque una pausa musicale e poi continuiamo con la lettura delle altre prime pagine di oggi.
jeudi. Je vais reprendre mon train tout à l'heure et je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus si tu vas par là. Parce qu'après tout y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Il y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuit pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux. Qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux. Qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes.
E allora torniamo in voce e continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Manifesto, che, come vi dicevo, come dicevo in apertura, è il secondo quotidiano che dedica proprio l'apertura all'anniversario della morte di Mahsa Amini. All'Iran il velo strappato è il titolo. Anche qui la foto è di una manifestazione, insomma una delle tante manifestazioni che hanno avuto luogo in Iran durante questo lungo anno, delle manifestazioni che insomma in cui l'immagine di Mahsa Amini è diventata appunto un simbolo delle rivolte. Il regime degli Ayatollah pronto a reprimere le manifestazioni in programma oggi nel primo anniversario della morte di Mahsa Amini, uccisa per il velo indossato male. Ma dopo un anno di rivolta del movimento Donna Vita Libertà, nulla sarà più come prima in Iran. Questo il titolo di apertura sul Manifesto, che dedica una doppia pagina all'Iran, pagine 2 e 3, che poi ci andremo a leggere nella lettura delle pagine interne insieme a un articolo di commento di Paola Rivetti. La repressione di una società ormai cambiata, questo il titolo appunto dell'articolo che poi andiamo a vedere. Ma il Manifesto continua con questa inchiesta, con questa sua inchiesta che colpisce il ministro della salute Schillaci, un'inchiesta partita proprio dal Manifesto e dal Manifesto portata avanti ormai da giorni sulle pubblicazioni scientifiche di Schillaci. Il tema sarebbe appunto quello di numerose pubblicazioni scientifiche di Schillaci e del suo gruppo di ricerca appunto della facoltà di medicina di Tor Vergata, pubblicazioni che sono state individuate dal Manifesto e che ha rivelato come questi utilizzino delle immagini di laboratorio prese da altre pubblicazioni, quindi ci sono delle anomalie in queste pubblicazioni. Inoltre articoli che vengono sono stati pubblicati in riviste considerate predatorie, insomma tutta una serie di problematiche legate alla carriera scientifica di Schillaci, a cui viene chiesto di dare, sono giorni in cui che viene chiesto di dare spiegazioni da Schillaci, spiegazioni insufficienti. Questo è il titolo sul Manifesto. PD e 5 Stelle intervengono sul caso del ministro, che finisce anche su Science. Dopo Verdi e Sinistra Italiana, anche PD e 5 Stelle chiedono al ministro della salute Schillaci di fare piena luce sulle anomalie scoperte dal Manifesto nelle sue pubblicazioni scientifiche, la DEM, ex sottosegretaria alla salute Zampa, le notizie relative alle ricerche del professor Schillaci ci richiedono un rigoroso approfondimento da parte della comunità scientifica. Il professore deve chiarire. Per i deputati e senatori 5 Stelle della Commissione Affari Sociali la questione è seria e impone che il ministro faccia piena chiarezza. Le spiegazioni fornite non sono sufficienti. La vicenda delle immagini duplicate diventa un caso internazionale. Science, la più autorevole rivista scientifica al mondo, dedica sul suo sito un'inchiesta indipendente sulle stesse ricerche controverse individuate dal Manifesto, confermando i dubbi. Questo diciamo il titolo di questa, diciamo l'incipit di questa inchiesta, che continua poi a pagina 7 del Manifesto. Scienza e incoscienza, Schillaci, PD e 5 Stelle, le sue spiegazioni non sono sufficienti. Questo insomma l'articolo. Poi ce n'è un altro sempre a pagina 7 a firma di Andrea Capocci, Science conferma i dubbi sul Manifesto. E infine un articolo di Mario Di Vito, la corsa alla pubblicazione che distrugge la deontologia. Qui insomma il discorso si fa un po' più ampio, riguarda l'intera accademia, riguarda il meccanismo delle pubblicazioni e dei meccanismi di carriera all'interno dell'università. A parlare è De Nicolao, professore a Pavia: così abbiamo una letteratura scientifica dal valore discutibile. Cambiamo tema, torniamo sulla prima pagina del Manifesto. Anche qui troviamo appunto il discorso di Mattarella: la platea degli industriali, no al capitalismo di rapina, i salari sono troppo bassi. Di questo si parla a pagina 6 del Manifesto. All'assemblea di Confindustria Mattarella mette in guardia dai possibili effetti della crisi economica sulla democrazia e avverte no alla concentrazione delle ricchezze. Sempre sul tema economia, ma più nello specifico si parla di lavoro, a pagina 8 del Manifesto, con un articolo di Massimo Franchi che continua, insomma ci aggiorna sulla vicenda ITA. Terza sconfitta perita presso il Tribunale del Lavoro, accordo ora inevitabile, altri 174 lavoratori all'Italia reintegrati per la continuità svelata nel contratto segreto, e nella maggioranza si chiede un accordo per evitare 2500 altre cause. Di questo appunto si parla a pagina 8 del Manifesto. Il numero di ITA è crollato, altri 174 lavoratrici lavoratrici e lavoratori ex Alitalia reintegrati in ITA dal giudice del lavoro. Da quando è stato svelato il contratto segreto Alitalia ITA anticipato dal Manifesto lo scorso aprile, nei tribunali del lavoro le sentenze hanno cambiato di segno. La compagnia nata dalle ceneri di Alitalia è sempre stata sconfitta. Ieri è arrivata la terza sentenza, che porta a 252 il numero di addetti Alitalia a cui è stato riconosciuto il diritto a essere assunti da ITA. Dopo la prima a giugno a Roma con 77 lavoratrici e lavoratori, la seconda a Milano con una lavoratrice la scorsa settimana, ieri è arrivata la terza di nuovo a Roma con un terzo giudice che ha tenuto conto del contratto segreto e ha confermato la cessione di ramo d'azienda fra l'Italia e ITA e la continuità aziendale che comporta, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, il mantenimento del posto di lavoro. E quindi si spinge adesso per un accordo. Addirittura Tosi per Forza Italia ammette: troppi ricorsi vinti, il governo trovi una soluzione. Siamo davanti al suicidio per via giudiziaria di ITA, questo si dice. Tre sentenze di giudici e tribunali diversi, il governo e le forze politiche e sociali che fanno per salvare, ristrutturando e cedendo quote di un'azienda pubblica ritenuta strategica, stanno per ore a guardare. I circa 260 lavoratori possono costare zero se correttamente inseriti in ITA e collocati in cassa integrazione straordinaria in attesa di essere richiamati al lavoro con lo sviluppo del piano industriale. Questo insomma il commento. Torniamo sulla prima pagina del manifesto, sempre sulla colonna di destra si parla di MES, di meccanismo europeo di stabilità, ratifica del MES, cresce il pressing su Giorgetti, per ora senza risultati. Questo è l'articolo di Andrea Colombo a pagina 6 del manifesto di oggi. Nel vertice informale Ecofin i ministri delle finanze provano a strappare a Giorgetti un impegno sulla riforma del MES, la risposta è che in Parlamento non c'è maggioranza. Infine si parla di immigrazione, ovviamente sulla prima pagina del manifesto, centri di detenzione, pugno duro di Meloni, trattenimento nei campi di permanenza innalzato a 18 mesi, la difesa realizzerà nuove strutture nel più breve tempo possibile in località a bassa densità abitativa, la premier in difficoltà sulla gestione degli arrivi a Lampedusa risponde a Salvini, invece della Marina entra in campo l'esercito, le nuove misure nel CDM, nel Consiglio dei Ministri di lunedì, quindi non esiteremo a darne conto dai microfoni di questa radio, insomma appena si saprà, insomma poi nella pratica al di là delle dichiarazioni quali saranno i contenuti di questo provvedimento annunciato da tempo che è appunto in discussione nel Consiglio dei Ministri di lunedì. Al tema delle migrazioni viene dedicata l'intera pagina 5 del manifesto, tutti i migranti sbarcati nei centri di detenzione, Meloni replica a Salvini, questo è l'articolo di Gian Sandro Merli, videomessaggio della Premier, lunedì in CDM le nuove misure e a Bruxelles chiederà una missione congiunta contro le partenze. C'è poi appunto da Lampedusa, Lidia Ginestra Giuffrida, l'isola verso la normalità attesa von der Leyen, molti trasferimenti e qualche sbarco. E infine Anna Maria Merlo che da Parigi rende conto appunto della trattativa di cui parlava lo stesso Piantedosi nella intervista al Corriere. Lampedusa agita l'Unione Europea, ora Macron fa l'amico, telefonata Darmanin Piantedosi, questo l'articolo che trovate a pagina 5. Sempre sulla prima pagina del manifesto si parla di degli attivisti per il clima, a Berlino i Fridays stanno con il sindacato, clima sciopero globale nella capitale tedesca, 30.000 in piazza per lo sciopero globale dei Fridays for Future, più soldi ai lavoratori dei trasporti, naufragato l'asse con Ultima Generazione ma il corteo si sfila insieme. In Italia l'appuntamento slitta al 6 ottobre mentre si cerca una strategia per il futuro, la via elettorale qualcuno ci pensa, di questo si parla a pagina 4 del manifesto di oggi. Tornano i Fridays for Future a Berlino, alleati del sindacato, 30.000 in piazza appunto per lo sciopero globale. Il manifesto ci racconta anche che Greta Thunberg è sottoposta al nuovo processo, accusata di resistenza all'arresto durante una protesta del luglio scorso a Malmo in Svezia insieme al gruppo Reclaim the Future contro l'uso di combustibili fossili. Dovrà comparire in aula il 27 settembre. Questa un po' era la prima pagina del manifesto di oggi. C'è però anche un articolo di Eric Salerno che poi continua a pagina 10 sulla Libia, Italia-Libia, fattorie e campi di concentramento, modello a Derna. Questa era la prima pagina del manifesto, ci prendiamo un'ultima breve pausa e poi veramente chiudiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
La pression des boutons, retourne-moi les poches, je suis ton petit maigrichon, déchique-moi les bretelles, prends-moi pour ton popolochon, remplis-moi la sacoche, je suis popopodéidon, elle change de couleur quand je la caresse, yodelé, hey, hey, ma salopette est un arc-en-ciel, comme un arc dans le ciel. Yodelé, 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 yodelé des bretelles. Fais péter la pression des boutons. Retourne-moi les poches. Je suis ton petit maigrichon. Déchique-moi les bretelles. Prends-moi pour ton popolochon. Remplis-moi la sacoche. Je suis popoposéidon. Je la kiffe en intégrale. La salopette à Marinette. Je l'aime artisanale. La salopette à Colette. Elle change de couleur quand je la caresse. Yodelay, hey, hey. Ma salopette est un arc-en-ciel.
Comme un arc dans le ciel.
Yodelay, yodelay, yodelay. 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 Yodelay, yodel, 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 caresse, caresse ma salopette. Bichonne, la la la. Bichonne, la la la. Caresse, caresse ma salopette. Chatouille, la la la. Chatouille, la la la. Je la fais en intégrale. La salopette à Marinette. Je l'aime artisanale. La salopette à Colette.
Allora torniamo in voce quando sono le 10:08. Concluderei la lettura delle prime pagine di oggi. Lo farei ovviamente con il Messaggero, che apre col discorso di Mattarella alla platea degli industriali. Mattarella e i giganti del web, alto là sulle regole, il capo dello Stato, le over the top non siano fuori dalla legge. Sergio Mattarella, i giganti del web non siano fuori dalla legge, applausi dalla platea degli industriali per il capo dello Stato, le paure non vanno cavalcate, il messaggio no al protezionismo e al dirigismo, ora serve un new deal. Questo diciamo la sintesi del discorso di Mattarella. Anche qui a fianco c'è poi il invece il punto di vista di Bonomi, quindi del presidente dell'Assemblea degli Industriali. Bonomi, taglio al cuneo e salari giusti. Ora Confindustria vuole l'India al G7 dell'Assemblea di Confindustria. Il Messaggero rende conto alle pagine 2 e 3 del quotidiano. Bonomi, tagli al cuneo, serve un salario giusto, fondo Unione Europea per il Green, il presidente degli industriali, l'Europa torni allo spirito unitario della fase Covid, spinta a investimenti e riforme condivise contro l'inflazione, non ci sono solo i tassi. Questo l'articolo di Luca Cifoni e Rosario Di Mito. C'è poi appunto invece il focus sul G7, allargare il G7 all'India, la strategia di Confindustria per sfruttare i nuovi equilibri. Su Mattarella invece, di Mattarella parla invece Mario Aiello a pagina 3. Mattarella, i giganti del web non siano fuori dalla legge, standing ovation della platea per il capo dello Stato, le paure non vanno cavalcate, il messaggio no al protezionismo e al dirigismo, ora serve un new deal. In questo senso appunto veniva citato Roosevelt. E anche qui si dà conto invece di cosa ha detto Marina Berlusconi: apprezzo Giorgia, è responsabile, appunto la critica la tassa sugli extra profitti. Multinazionali senza regole, minaccia per la democrazia, il Colle in linea con Bruxelles. Questo è il retroscena che trovate a pagina 3. In senso stretto e tecnico si parla di over the top in riferimento alle imprese che inviano i propri contenuti multimediali direttamente sulla rete internet, Netflix quindi, ma anche Amazon, Google con YouTube e altri colossi, i quali non hanno bisogno di specifiche antenne o cavi per trasmettere e quindi passano sopra. Per la verità l'espressione inglese contiene una sfumatura negativa, il concetto di essere sopra le righe o esagerare, ma l'accenno di Mattarella a breve quanto significativo e più in generale alle multinazionali digitali e può essere interpretato meglio quando dall'inglese si passa al latino. Questi giganti, ha osservato il capo dello Stato, si pretendono legibus soluti, ovvero non vincolati alle leggi, alle quali devono invece rispondere gli altri soggetti economici, oltre che la generalità dei cittadini. Il presidente vuole sottolineare come l'idea di democrazia e quella di mercato abbiano molto in comune a partire dal principio dell'uguaglianza.
Questo era il passaggio appunto di Mattarella sui giganti del web, più o meno. Il titolo di centropagina del Messaggero invece dedicato al tema migrazioni, stretta sui migranti illegali, questa è la sintesi che il Messaggero si sente di proporre. Meloni, per gli irregolari trattenimenti fino a 18 mesi, costruiremo nuovi centri recintati. Invito a Lampedusa per von der Leyen, Macron aiutare l'Italia, pressing per la missione navale. Di questo invece il Messaggero parla alle pagine 4 e 5 del quotidiano di oggi. Vediamo se ci propone dei contenuti un po' originali rispetto a quanto abbiamo già letto. Lampedusa scoppia, migranti tentano la fuga, Macron aiutare l'Italia, la tensione resta alta, un gruppo è stato bloccato mentre provava a superare le reti, mano tesa dalla Francia, contatto tra Piante Dosi e Darmanin. Poi c'è il discorso di Meloni. Meloni ora nuovi centri e trattenimenti di 18 mesi, il premier sente Mezzola e ho scritto a von der Leyen per invitarla a Lampedusa, la stretta in CDM già lunedì, le strutture saranno perimetrabili e controllabili. A fondo sulla sinistra europea, dire che la Tunisia non è sicura significa lavorare contro l'intesa, ecco questo appunto. Pressing per una missione europea anche con le navi se necessario. Questo invece l'articolo di Andrea Bulleri, sempre a pagina 5 del Messaggero di oggi. La leader di Fratelli d'Italia scrive a Michel: parliamo della questione al Consiglio europeo di ottobre. La stessa richiesta arriva da Tajani, va ripristinata la missione Sofia per bloccare le partenze. Foto notizia di centropagina del Messaggero dedicata invece a Botero. 1932-2023 è morto il pittore e scultore colombiano ispirato dall'Italia, Botero, l'artista dei corpi rotondi. L'articolo di fondo viene oggi invece affidato niente po' di meno che a Romano Prodi: misure necessarie, l'economia del paese e le riforme non rinviabili. Un articolo che poi continua a pagina 23, in cui appunto Romano Prodi riassume le sue ricette per la crescita economica, la ripresa economica dell'Italia. Un lungo articolo che poi appunto abbiamo detto continua a pagina 23. Sì, vediamo se trovo velocemente. No, andrei tranquillamente avanti. La prima pagina del Messaggero ci racconta poi di quanto avvenuto su un volo United per Fiumicino, paura ad alta quota, il New York Roma giù per 8000 metri, guasto sul volo, la discesa vertiginosa e il rientro, paura sull'aereo per Roma, perde 8000 metri di quota in 10 minuti e fa rientro a New York. È successo mercoledì sera, il volo ha avuto un problema di pressurizzazione, il pilota ha deciso di invertire la rotta e di abbassare l'altitudine di crociera. L'ex comandante Gianni Lanza: emergenza gestita bene, prudente tornare indietro. Poi si parla di malamovida a Milano, lite per la ragazza, poi il pestaggio, muore dopo 2 giorni. La notizia che abbiamo visto anche dalla prima pagina del Corriere, lì il movente dell'aggressione era ancora dato per incerto, qui invece viene azzardata l'ipotesi di una lite tra i due ragazzi per una ragazza, insomma, comunque potrebbero essere tranquillamente delle illazioni del Messaggero. E poi infine niente, questa era la prima pagina del Messaggero di oggi, direi, insieme a una bella pubblicità gigante del nuovo libro di Giorgia Meloni, la versione di Giorgia intervistata appunto da Alessandro Sallusti. Prima di passare alla lettura delle pagine interne, darei un attimo un'occhiata alle altre prime pagine di oggi. Abbiamo appunto il Domani, banche Berlusconi contro Meloni, Marina Berlusconi chiaramente in tilt, i calcoli del MEF sulla manovra, scontro in maggioranza sul decreto asset, Marina critica la tassa sull'extragettito che colpisce anche la sua Mediolanum, demagogica e fuorviante, l'Unione Europea aspetta la bozza della manovra ma aumento dei tassi e bassa crescita fanno saltare le previsioni del MEF. Questo è l'articolo di Stefano Iannacone e Vittorio Malaguti alle pagine 2 e 3 del Domani di oggi. Poi abbiamo Salvatore Brigantini sulla colonna di sinistra: l'Europa o si integra davvero o muore, il nuovo ruolo di Draghi. Poi Emanuele Felice: al PD serve la strategia del buon senso, destra in difficoltà. E poi c'è invece un articolo che poi continua a pagina 10 del Domani: usano Neanderthal per difendere Fontana, lo studio del Mario Negri usa la genetica per distrarre dalle vere responsabilità. A Bergamo, di che cosa stiamo parlando? Ve lo dico brevemente. Parliamo di questo studio su Covid e Neanderthal che non dimostra un bel niente. Questo è quello che dice Andrea Casadio. Molto rumore per un paper da nulla, non si è mai parlato così tanto di pubblicazioni scientifiche come in questi giorni, per cui mercoledì 14 settembre, nel corso di un convegno ospitato dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Milano, guidati dal professor Giuseppe Remuzzi, hanno presentato i risultati di Origin, un articolato studio di popolazione che è durato 2 anni e che ha analizzato la relazione fra fattori genetici e la gravità del Covid-19 nella provincia di Bergamo, epicentro della pandemia. Lo studio, che si intitola Uno studio di associazione sull'intero genoma nell'epicentro pandemico, evidenzia il locus di rischio di Covid-19 grave ereditato dai Neanderthal ed è pubblicato sulla non tanto prestigiosa rivista scientifica online iScience. Mostra che una certa regione del genoma umano si associava in modo significativo col rischio di ammalarsi di Covid-19 e di ammalarsi in forma grave nei residenti di quelle aree più colpite dalla pandemia. Detto più semplice, i ricercatori del Mario Negri hanno trovato che la maggior parte delle persone che si sono ammalate in maniera grave di Covid a inizio pandemia nell'epicentro infettivo di Bergamo e provincia possiedono un locus, cioè un insieme di geni ereditato dall'uomo di Neanderthal che li predisponeva a sviluppare la malattia grave. Questo un po' era la notizia. Guarderei le altre prime pagine. Abbiamo Repubblica: il venerdì nero di Meloni, precipita la crisi dei migranti, la premier, decine di milioni in arrivo, blocco navale, Unione Europea e campi di detenzione, scontro Lega Fratelli d'Italia, Parigi, Berlino e Vienna sigillano i confini e all'Ecofin processo a Giorgetti su MES e PNRR. Salvini chiede un incontro alla leader dei neofascisti tedeschi. Questo, diciamo, la sintesi. Poi un'Italia in Europa ma da sola, questo è l'articolo di commento di Stefano Folli, e anche Alessandra Zinitti ne firma un altro: cosa nasconde la faccia feroce di Palazzo Chigi. Sul tema di Confindustria, riforme, cuneo, ecco Bonomi l'antisovranista, questo l'articolo di analisi diciamo dell'assemblea di Confindustria, firma di Longhin, Santelli e Vecchio alle pagine 10-11 di Repubblica. E poi c'è Carlo Galli che invece commenta il discorso di Mattarella, se Mattarella invita a costruire un'economia civile. Sulla strage di Ustica, prima ammissioni dalla difesa, 7 documenti sono ancora segreti, di questo si parla alle pagine 12 e 13 di Repubblica di oggi. E infine un anno di rivoluzione delle donne, l'eredità di Masha e l'Iran di Masa e l'Iran che cambia. Scusate, questa era la prima pagina di Repubblica. Se poi vogliamo andare a vedere velocemente, vabbè, prima il Fatto Quotidiano che invece apre su Kiev. Kiev rivuole gli orfani, ora rischiano il fronte. Questa è diciamo la notizia con cui decide di aprire il Fatto Quotidiano di oggi. L'inquisito è il tutor di 100 bimbi affidati a famiglie italiane che voleva riportare in patria e in guerra, già 2 sono rientrati. Meloni cede a Salvini, si parla poi appunto del tema migrazioni, decreto esercito e navi contro i migranti, ennesimo spot con vista sulle elezioni europee. I quotidiani di destra invece celebrano ovviamente il discorso di Meloni, Libero, giro di vite di Meloni, non venite in Italia, avviso ai clandestini, il premier, chi sbarca resterà fino a 18 mesi nei centri, poi il rimpatrio, l'Unione Europea sblocchi i fondi alla Tunisia, von der Leyen venga a Lampedusa, Tajani, l'Europa non basta per l'Africa, servono le Nazioni Unite. Poi ci comunicano che Richard Gere sarà in tribunale a partire dalle ore 15:30 del 6 ottobre nel processo Open Arms che vede imputato Matteo Salvini. Poi il commento all'intervista Schlein di Lilli Gruber, la Gruber la smonta la circonvenzione della Schlein, e infine l'articolo di commento dell'editoriale di Mario Sechi, tutte le strade riportano a Pontida. Il giornale, svolta sui migranti, Meloni, von der Leyen a Lampedusa, nuovi centri e detenzioni più lunghe per gli irregolari. Viene prima il paese, l'editoriale di Alessandro Sallusti, tassa sulle banche, strappo di Marina, la presidente di Fininvest promuove il governo ma boccia gli extra profitti, così Bonomi ha tolto peso agli industriali, invece l'articolo di commento del discorso di Bonomi di fronte alla platea di Confindustria, Pantano Ucraina, ora resta solo la guerra di trincea. Poi infine direi che insomma possiamo chiudere con la verità, Mattarella gioca con la paura tra pandemia e immigrazioni, il vero capo dell'opposizione torna in campo, sarebbe sempre Mattarella, invece di dire che lo Stato non può perdere il controllo dei suoi confini, l'inquilino del Colli accusa Palazzo Chigi di cedere all'emergenza e all'ansia, proprio lui che con la scusa del timore del Covid ci impedì di votare, la Meloni invita la von der Leyen a Lampedusa, servono misure straordinarie. Viene poi interpellato dalla verità Don Patriciello, Saviano fa politica e sbaglia, i blitz a Caivano funzionano, il parroco in prima linea sul fronte delle stese, in questi giorni lo spaccio si è azzerato, la repressione non risolve tutto ma qui volano i proiettili, bisogna normalizzare la situazione e Meloni lo sta facendo. Questo era un po' la verità, che parla anche di Europa, Gentiloni dà ragione al governo, botte all'Italia, il commissario agli affari economici prima difende il PNRR come strumento anti-inflazione, ha acclarato che l'ha aumentata, poi cala la scure sulla riforma del patto di stabilità, servono politiche restrittive. Ecco, questo era un po' la prima pagina della verità, che in realtà poi propone anche altre notizie che però sinceramente mi e vi risparmierei. Detto questo, farei una pausa musicale per riprendere un attimo fiato e poi passiamo alla lettura delle pagine interne, di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani.
Boli, to jest Bogom.
E allora, quando sono le 10:34, torniamo in voce, ovviamente in enorme ritardo rispetto alle tempistiche che sarebbero auspicabili nella rassegna stampa, ma tant'è. E cominciamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne. Concluderò insomma leggendo quello che il manifesto propone sull'Iran, ma intanto alcune altre notizie. Allora, innanzitutto partiamo dal Corriere della Sera, che a pagina 19 ci aggiorna. In realtà questa notizia si trova su tutti i giornali in trafiletti più o meno ampi, ci aggiorna sulla vicenda di Sara Pedri, ginecologa di 31 anni che sparì appunto il 4 marzo del 2021. Sara Pedri, il primario reintegrato in ospedale, 17 contestazioni smantellate una a una sentenza puntuale che analizza attraverso testimonianze e documenti l'atto d'accusa dell'azienda sanitaria trentina. Dopo due anni di battaglia in tribunale, Saverio Tateo potrà tornare a guidare l'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Il giudice del lavoro Giorgio Flaim ha infatti dichiarato illegittimo per difetto della giusta causa il licenziamento del primario e ha ordinato il suo reintegro. Tateo era stato licenziato con il parere del Comitato dei Garanti l'8 novembre 2021, 8 mesi dopo la scomparsa della ginecologa Sara Pedri il 4 marzo 2021. Il giudice ha escluso che le contestazioni disciplinari configurassero un'ipotesi di maltrattamento e ha condannato l'azienda a pagare la retribuzione degli ultimi 2 anni. La sentenza è molto puntuale e ricostruisce l'integrità del dottor Tateo dal punto di vista umano e professionale. Questo è quello che dice ovviamente il suo avvocato. È amareggiata invece Emanuela, la sorella di Sara Pedri. Andiamo avanti per la nostra strada. Sara e le altre 20 parti offese non c'entrano con questo procedimento. A novembre si terrà l'udienza preliminare nella quale Tateo insieme alla sua vice Liliana Mereu è imputato per maltrattamenti. Sempre dal Corriere invece andrei a prendere un'altra notizia. C'è un'intervista a pagina 21 alla ministra Bernini, ministra della università. Gli universitari intenda, abbiamo 65.000 posti letto da convertire in studentati. Le tende a cui fa riferimento sono quelle delle proteste, degli accampamenti appunto di protesta degli studenti davanti al Politecnico di Milano per protestare contro il caro alloggi. C'è anche una foto appunto di questa protesta, c'è anche la foto appunto della ministra Bernini, che io personalmente mi dimentico spesso, insomma mi dimentico spesso della sua esistenza, che sia la ministra dell'università. Ad ogni modo lo è, e dice in quanto ministra dell'università e della ricerca che sono stati individuati 65.000 nuovi posti letto utilizzabili in futuro, e chiede al governo e anche all'opposizione di fare ciascuno la propria parte con una cabina di regia ad hoc. Le manifestazioni degli studenti sono legittime e comprensibili, dice la ministra, perché animate da un disagio e da un bisogno reale che riguarda sia i gruppi che scendono in piazza sia la maggioranza silenziosa degli studenti, quello di rendere effettivo il diritto allo studio, che è una grande questione nazionale, dice. Non siamo mica all'anno zero rispetto alla situazione pregressa, abbiamo stanziato nella scorsa legge di bilancio quasi 1 miliardo per alloggi e borse di studio, e anche in questa legge di bilancio, che non sarà semplice, ci siamo dati l'obiettivo di garantire borse di studio anche agli studenti idonei non beneficiari, in modo da coprire la platea degli aventi diritto. Dobbiamo dirci le cose come stanno, dice Bernini, cosa che ahimè chi ci ha preceduto non ha fatto. Sa quanti alloggi sono stati realizzati da decenni di storia repubblicana? 40.000. Sa quanti ne verranno fatti entro il 2026 in soli 3 anni? 60.000. È una sfida vera a cui non ci sottraiamo, che va vissuta non come un obbligo burocratico ma come un grande obiettivo politico del governo. e un'opportunità per rafforzare il sistema universitario italiano. Elly Schlein parla tanto, dice Bernini, noi nel frattempo produciamo risultati. Le do una notizia: a maggio abbiamo avviato un censimento degli immobili pubblici e privati non utilizzati da convertire in studentati, un lavoro serio concluso l'11 luglio. La risposta degli enti territoriali e dei gestori privati è stata molto importante. Ora è finito il censimento, sono in grado di dire che su 80.000 posti censiti stimiamo che ce ne siano 65.000 utilizzabili. In questi mesi ho istituito un tavolo permanente con i rappresentanti delle amministrazioni locali e le regioni per la ricerca degli alloggi. Ho registrato un positivo impegno a prescindere dal colore politico, non era scontato e per questo voglio sottolineare lo sforzo compiuto anche dall'ANCI. Però insomma alla fine Paola Di Caro gli chiede: ma il problema dei posti letto quindi è risolto? E Bernini risponde: non ancora, perché quei posti vanno resi fruibili e abitabili, sto dicendo che siamo sulla buona strada. Ecco, quindi la promessa sono questi 65.000 posti letto censiti. Questo era un altro tema di cui appunto rendere conto, visto che l'anno accademico è in procinto di iniziare, se non è già iniziato, mi sfugge, ormai ho perso contatti con l'inizio delle lezioni per mia fortuna. Ma invece passiamo a un altro tema, lo troviamo sul Manifesto e si parla di lavoro, la vertenza in particolare di Mondo Convenienza, che insomma dai microfoni di questa radio abbiamo seguito varie volte con varie corrispondenze. Tavolo nazionale sulla vertenza, Mondo Convenienza per ora fa solo promesse. Questo è l'articolo di Riccardo Chiari che trovate a pagina 8 del Manifesto. C'è l'impegno delle aziende appaltatrici di Mondo Convenienza di abbandonare i regolamenti aziendali che vanno in deroga a tutte le normative sul lavoro, impediscono agli operai addetti ai servizi di trasporto e montaggio mobili di andare in malattia o in infortunio, pena il taglio di un terzo dello stipendio. Mentre sul fronte della tipologia contrattuale, Mondo Convenienza ha spiegato ai sindacati confederali di categoria che le società in appalto si impegnano all'applicazione nel primo periodo, dal 1 ottobre, del contratto nazionale di lavoro multiservizi, con il mantenimento delle condizioni economiche in essere, dunque senza peggiorare le condizioni economiche attuali. Al tempo stesso Mondo Convenienza ha comunicato che a breve partirà la trattativa per il passaggio ad altro contratto, ovvero a quello della logistica e trasporti. Un minimo passo avanti dunque, in una vertenza che prevede fin d'ora due nuovi incontri il 19 e il 31 ottobre, perché da parte delle aziende appaltatrici, fornitrici di servizi a Mondo Convenienza non c'è stato l'auspicato passaggio al contratto della logistica per i loro addetti, quello che più si attaglia al lavoro di trasporto e montaggio di mobili, cucine e camere da letto. Nella discussione inoltre non sembra essere stato affrontato il nodo del marcatempo richiesto dai lavoratori per misurare l'effettiva durata del lavoro svolto e delle conseguenti retribuzioni, già penalizzate dal contratto multiservizi al posto di quello della logistica. Da parte loro i sindacati chiedono di definire un protocollo sugli appalti che stabilisca inequivocabilmente le regole generali che devono presiedere e definire i rapporti contrattuali tra committente e aziende appaltatrici, che definisca in termini chiari garanzie e tutele per i lavoratori coinvolti negli appalti. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto infine a Mondo Convenienza di qualificare il sistema di relazioni sindacali per il futuro con incontri periodici e affrontando anche i problemi finora risolti per le lavoratrici e lavoratori dei punti vendita. Non è certo soddisfatto dell'incontro il SICOBAS, sindacato di base al fianco dei facchini fin dall'inizio della vertenza. Multiservizi vuol dire paghe dai 6,80 ai 7,5 euro l'ora, logistica vuol dire paghe dagli 8,80 ai 10,65, multiservizi al lavoro povero, logistica e salario minimo. Di questo stiamo parlando. Noi da 3 mesi portiamo avanti richieste semplici con molta chiarezza: applicazione del contratto della logistica, inserimento di un marcatempo e ritiro dei licenziamenti ritorsivi con chi si è ribellato allo sfruttamento. Questo era un virgolettato di un rappresentante o di una rappresentante, non so, SICOBAS. Scusate, un'altra notizia prima di passare appunto a, all'Iran, la troviamo invece sulla stampa, pagina 17, un aggiornamento sulla vicenda Rubiales, quindi sulla molestia nel calcio femminile spagnolo. Spagna, Rubiales diffidato per il bacio, mai a meno di 200 metri da Hermoso. La decisione contro l'ex presidente della Federcalcio, accusato di aggressione sessuale e coercizione. Le altre giocatrici, bisogna fare di più, almeno 200 metri di distanza dalla giocatrice Jennifer Hermoso e niente comunicazioni o contatti con lei. La giustizia spagnola prende provvedimenti contro Luis Rubiales, ormai ex presidente della Federcalcio Iberica, costretto a dimettersi per la bufera dopo un bacio non consentito a questa atleta durante i festeggiamenti per i mondiali femminili vinti dalla Roja a Sydney. Sono misure cautelari applicate mentre un magistrato studia le accuse di aggressione sessuale e coercizione attribuite per questo episodio al dirigente sportivo dal PM. Intanto, in solidarietà con Hermoso, le calciatrici della nazionale si mantengono sul piede di guerra contro la Federcalcio Iberica, con un out-out: o si applicano cambiamenti profondi o all'interno del sistema calcio o loro non torneranno a indossare la maglia della Spagna. Questa era una aggiornamento dallo Stato spagnolo sulla vicenda Rubiales, che insomma già altre volte abbiamo tentato di seguire dai microfoni. Ora una piccola pausa e poi chiudiamo la lettura delle pagine interne appunto con l'Iran. E allora 10:47, siamo quasi in chiusura della rassegna stampa di oggi, ma appunto ci prendiamo un piccolo spazio per parlare di Iran, appunto come vi dicevo, notizia di poco fa, che è stato arrestato il padre di Mahsa Amini mentre usciva di casa a Saqqez, provincia del Kurdistan nell'Iran nord occidentale. Secondo una ONG, secondo l'ONG Engav e diversi dissidenti iraniani, l'uomo era stato posto sotto sorveglianza, gli era stato ordinato di non partecipare a cerimonie per commemorare sua figlia. E diciamo questa misura sembrerebbe rientrare in un piano diciamo più ampio del regime iraniano per impedire ulteriori proteste ad un anno appunto dalla morte di Mahsa Amini e donna, vita, libertà, il cammino inarrestabile verso un altro Iran. Questo è il titolo dell'articolo di Francesca Luci a pagina 2 del manifesto di oggi. Un anno fa la morte in custodia della polizia di Mahsa Amini, indossava male l'hijab, centinaia di arresti preventivi, licenziamento dei docenti universitari e degli insegnanti più critici, minacce alle famiglie delle vittime, obbligo per gli attivisti di prendere l'impegno per iscritto di non partecipare alle eventuali manifestazioni. Così la Repubblica Islamica si è preparata ad affrontare l'anniversario della morte di Mahsa Amini. Come se non bastasse, sono state installate telecamere 3D con software sofisticati per il riconoscimento facciale in ogni angolo della città e addestrate milizie che saranno assistite dai droni per soffocare eventuali disordini sul nascere. Un anno fa si diffondeva la notizia della morte di Mahsa Amini, 22enne, fermata pochi giorni prima dalla polizia morale a Teheran perché indossava in maniera non corretta il velo obbligatorio. La notizia viene divulgata da una giovane giornalista, Niloufar Hamedi, e il funerale viene raccontato da un'altra collega, Elae Mohammadi. Entrambe vengono arrestate e rimangono tuttora in carcere. La straziante morte di Mahsa enfatizza la discriminazione, la libertà negata e la negazione del corpo delle donne che da 44 anni regna nel paese. Migliaia di raduni improvvisati di protesta dilagano nelle piazze, nelle università e nelle scuole da nord a sud. Giovani donne bruciano i loro veli in raduni festosi, alcune si tagliano i capelli in segno di lutto. Le proteste raggiungono villaggi e città periferiche, coinvolgendo le classi più fragili anche nei territori tradizionalmente più conservatori e religiosi. La partecipazione nelle aree etniche in Kurdistan e Belucistan è totale e manifestazioni e scioperi paralizzano intere città. Nel cuore della società autocratica iraniana, con il suo alto grado di violenza istituzionalizzata, nasce il movimento Donna Vita Libertà, un movimento guidato dalle donne per la prima volta in un paese islamico che sfida le norme tradizionali, religiose, discriminatorie e autoritarie. Questo era, diciamo, l'incipit dell'articolo di Francesca Luci che trovate a pagina 2 del manifesto. A pagina 3 Chiara Vesani firma un altro articolo, Il fuoco che rinasce dalla cenere in Kurdistan, una testimonianza dalla resistenza dall'Iraq, e poi un articolo di Farian Sabai, lo stallo dell'accordo sul nucleare mentre Teheran guarda a Oriente. Dicevo però prima nella lettura delle prime pagine che appunto a pagina 2 del manifesto troviamo un articolo di Paola Rivetti, docente associata alla Dublin City University e compagna, che ci parla appunto della repressione di una società ormai cambiata. A un anno di distanza dalla morte di Mahsa Jina Amini, la società iraniana si trova a fare i conti con grandi cambiamenti socioculturali in un contesto di forte repressione da parte dello Stato. Quali conseguenze le immagini di donne più o meno giovani che si muovono apertamente senza velo nella capitale Teheran e nelle altre città iraniane raccontano di una trasformazione culturale e politica ormai già avvenuta nella società e che ha a che vedere con l'indiscutibile diritto delle donne a controllare il proprio corpo e a scegliere per se stesse in autonomia. Inoltre queste immagini ci raccontano anche della diffusione senza precedenti di un sentimento di ribellione e audacia che sebbene da sempre presente nella società non si era mai espresso con tanta evidenza nello spazio pubblico. Sono state tante l'anno scorso le testimonianze di chi rimaneva sorpresa dal fatto che invece di riprenderle e insultarle, gli uomini alle manifestazioni applaudissero e sostenessero le donne che si toglievano il velo e lo davano alle fiamme. In tante oggi dicono che non si torna più indietro, il rapporto tra la società e lo Stato è irrimediabilmente cambiato, complice il protagonismo di una generazione che non ha conosciuto la delusione per il fallimento del movimento riformista negli anni 2000 e la repressione decennale seguita al cosiddetto Movimento Verde del 2009, oggi sono in tanti a non avere paura. Lo Stato, dal canto suo, ha negli ultimi 12 mesi agito con violenza per recuperare il controllo su quegli spazi pubblici, ma anche privati, attraversati da tanta voglia di cambiamento e di resistenza. Per farlo si è mosso su diversi fronti, non solo, ricordiamo, nel corso dello scorso anno, le repressioni violente, le condanne, le esecuzioni di giovani manifestanti, il misterioso avvelenamento di migliaia di studentesse, l'assedio alle università e la persecuzione di colleghe, colleghi e studenti, perché considerati vicini al movimento contestatario, bollati come agitatori. Ricordiamo anche le leggi restrittive che sono state approvate e che hanno rafforzato l'obbligo del velo sui posti di lavoro e nelle università, e che hanno reso difficile l'accesso ai metodi contraccettivi e all'interruzione di gravidanza, col chiaro scopo di rafforzare un potere di stampo patriarcale. Ricordiamo anche la riabilitazione della cosiddetta polizia morale, tornata a pattugliare le strade, e l'installazione di telecamere per il riconoscimento facciale, che servono, tra le altre cose, a individuare e punire coloro che non sono coperte in maniera appropriata. A tutto ciò va aggiunta l'azione repressiva dello Stato nelle aree di confine del paese, come il Kurdistan e il Sistan-Baluchistan, non a caso abitate da minoranze etniche e religiose, che in queste ultime settimane hanno visto molti arresti. Eppure la società sembra attraversata da processi di cambiamento inarrestabili, nonostante gli sforzi del governo centrale. Con quali prospettive? Dal 79 la società iraniana è stata sottoposta a un processo di politicizzazione quasi totalizzante, la perenne mobilitazione rivoluzionaria prima e nazionalista in seguito, e le continue commemorazioni dei martiri e del loro estremo sacrificio per la patria e la rivoluzione hanno forgiato una società ben conscia dell'importanza di valori quali la giustizia e la libertà. Coscienza rafforzata da una grande opera di alfabetizzazione, scolarizzazione e modernizzazione portata avanti dallo Stato. In molti in questi anni mi hanno fatta riflettere su come sia paradossale che lo Stato pretenda che la popolazione non si accorga della mancanza di giustizia e libertà in Iran, vista la socializzazione politica imperniata su questi valori. In tante mi hanno anche detto che se i martiri fossero vivi starebbero dalla nostra parte. La repressione dello Stato difficilmente riuscirà ad arrestare le trasformazioni politiche e culturali che veniamo in Iran, anche se le proteste sono diventate ormai sporadiche o si sono spostate dalle piazze fisiche a quelle virtuali. Tuttavia, in un contesto globale caratterizzato da un arretramento dei valori progressisti e democratici, e nel quale le politiche autoritarie e repressive sono normalizzate, lo sviluppo del movimento Donna Vita Libertà dipende anche dal sostegno che sarà in grado di raccogliere dagli altri movimenti femministi e antirazzisti, veri attori della resistenza all'autoritarismo neoliberale che caratterizza la nostra epoca. E questo era, insomma, l'articolo di Paola Rivetti, che trovate appunto a pagina 2 del manifesto di oggi. Con questo, insomma, io chiuderei la lettura delle pagine interne in questo 16 settembre, appunto, che, come abbiamo detto, segna un anno dalla morte di Mahsa Amini, un anno dall'inizio delle rivolte in Iran. Ci sarà, insomma, da questi microfoni ne abbiamo parlato a lungo, quindi invito tutte le persone all'ascolto andare a riascoltare i podcast, le varie corrispondenze che abbiamo fatto qui da Radio Onda Rossa. Altre ne faremo per continuare a parlare, anche, diciamo, sfruttando questo anniversario per continuare a parlare di Iran, non spegnere i riflettori su quelle rivolte. Intanto io vi offro un'ultima pausa musicale prima di andare a dare un'occhiata veloce alla cronaca di Roma, alla cronaca locale, e poi, insomma, chiudere la rassegna stampa di oggi.
softly and carefully.
Allora torniamo con la cronaca di Roma di oggi in questi ultimi minuti di rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Partiamo dalla cronaca di Roma del Messaggero, che apre appunto con la sparatoria a Torbella Monaca. Torbella, ore contate per il killer di Giacomo, ucciso per gelosia. Interrogato per ore, l'ex della ragazza ferita era andato a Fiuggi a casa della sorella. È stata presentata poi la nuova stagione, serie TV Vita da Carlo, fa il bis, incassa il pieno di fan. Carlo sarebbe Carlo Verdone, la serie è quasi autobiografica. Poi scuola, prima campanella, mancano 1000 insegnanti. A Ostia ancora chiuse, scuole chiuse a causa dei topi nelle classi. Suona la campanella per 700.000 studenti nel Lazio, di cui 310.000 solo a Roma. Nei loro occhi la tristezza di aver chiuso i conti con le vacanze. Vabbè, un ritorno in classe che ha riguardato anche 75.500 insegnanti. Nonostante il leggero decremento degli studenti, il loro numero è stato conservato. Ci sono circa 1000 docenti che hanno però rinunciato e che sono da coprire. Poi lavori, l'ANAC avverte l'Umberto I, troppi 23 anni per l'inizio dei lavori, fondi a rischio, lavori annunciati 25 anni fa ma partiti solo in minima parte, il restyling dei padiglioni nel mirino di ANAC. Sulla cronaca di Roma del Messaggero poi continua la campagna anti-tram, il progetto di Via Nazionale ormai, diciamo, è diventata una saga. Questa volta il Messaggero va a scomodare la lobby degli albergatori, gli albergatori sul piede di guerra, pronti a manifestare contro il tram. Invece di parlare di lobby degli albergatori, il Messaggero parla della lobby tranviaria, che tanto è cara a una certa sinistra in città, sta spingendo per realizzare il tram Termini Vaticana Aurelio, tram TVA, nel silenzio degli ecologisti, rifiutandosi di utilizzare i nuovi bus totalmente elettrici. Ma gli albergatori romani non ci stanno, perché il passaggio del mezzo proprio sotto le camere farà allontanare i turisti. Questo è diciamo l'incipit di questo articolo, che trovate a pagina 35 della cronaca di Roma del Messaggero. Turisti costretti a sentire il forte stridio durante le loro vacanze nella capitale. Questo farebbe presupporre, appunto, questo lo dico io, che il tram, questo tram dovrebbe circolare tutta la notte, se appunto i turisti non riescono eventualmente a dormire. C'è chi con coraggio investe su Roma e continua a farlo, recuperando spazi in vista del giubileo. È l'esempio dell'hotel Mondial di via Torino, a 50 metri da via Nazionale. Il gruppo romano Omni Hotels ha ottenuto un finanziamento di 27 milioni di euro per acquisire e ristrutturare lo stabile a pochi passi da Via Nazionale e Teatro dell'Opera. E va bene, il nostro investimento è ingente, dice appunto il capo del gruppo, l'amministratore delegato del gruppo Francesco Lazzarini, che è preoccupato per il tram. Siamo preoccupati per un'opera impattante anche sui rumori come il TVA. Allo stesso modo Federalberghi rincara la dose, serve concentrarsi sui filobus, su bus elettrici e non sul tram, dice il capo degli albergatori della capitale. Ben vengano imprenditori disposti a investire, ma bisogna aiutarli, non con proposte distruttive. I tram sono una soluzione vecchia, non nuova, aggiunge Roscioli, che è sempre il presidente di Federalberghi. Molte città stanno puntando sui filobus proprio perché hanno un impatto di gran lunga inferiore. Ormai i turisti sanno che i mezzi come i tram fanno troppo rumore. Federalberghi ha intenzione di unirsi alle manifestazioni di protesta anti-Trump che stanno organizzando Federmoda e l'Associazione dei Commercianti di Via Nazionale proprio per far valere le loro ragioni contro un'opera che devasterebbe una strada che già vive una situazione complessa. Il fronte dei contrari è sempre più nutrito e include anche taxi, sindacati dei vigili urbani, Confcommercio, Confesercenti, l'Associazione Commercianti di Via Nazionale, l'Associazione delle Botteghe Storiche, l'Associazione Residenti del Centro Storico, tutti contro un'opera che viene considerata invasiva con altissimo rischio per i beni archeologici e i palazzi monumentali del centro e che taglierà in due le strade. Niente aree carico e scarico merci, niente aree previste per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. E va bene. In Campidoglio intanto il centrodestra si muove, il capogruppo di Forza Italia UDC Marco Di Stefano ha annunciato l'avvio della raccolta firme per una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Il presidente della Commissione Trasparenza Federico Rocca, Fratelli d'Italia, ha aperto alla disponibilità di convocare una commissione per la mancata trasparenza del procedimento e il capogruppo della Lega Santori ha presentato una richiesta di seduta congiunta delle commissioni statuto, mobilità e urbanistica, rilevando la violazione dell'obbligo di partecipazione della città ai processi decisionali. Ecco, questo era giusto per fare un attimo il punto di questa campagna che con grande veemenza e con un sacco di energie il Messaggero sta portando avanti contro il progetto di tram su Via Nazionale. Infine, con questo davvero chiudiamo, passiamo alla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Quella di Repubblica purtroppo oggi non ce l'ho e non ve la posso offrire, ma quella del Corriere sì. Musei, ecco gli abusivi nelle case, l'inchiesta del Corriere, fuori legge è il nome dell'inchiesta. Penso anche agli occupanti delle abitazioni al Pietro Canonica e nel parco di Monte Mario. Chi sono questi abusivi? Sono custodi in pensione diffidati che non intendono liberare gli alloggi. E la fotonotizia di centropagina, non so di cosa parli, penso di tennis, no, di golf, scusate, di golf, tutto esaurito negli hotel a 5 stelle, biglietti introvabili per la Ryder Cup di golf, l'evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e Mondiali di calcio, in programma dal 29 settembre al 1 ottobre a Guidonia. Bene, poi c'è un articolo di Paolo Conti, i dubbi del New York Times, le luci e le ombre di Roma. Poi invece c'è la questione della scuola, la scuola educhi a regole e legalità, questo dice Sabatini dell'ufficio scolastico regionale. C'è poi Torbella Monaca, il killer seguiva Di Giacomo da giorni, sentito come testimone l'ex fidanzato della giovane raggiunta da un proiettile. E poi però invece c'è una notizia che prima ho dimenticato di riportare, che è una notizia di ieri, che riguarda un incidente mortale che ha interessato un pullman che da Porto Empedocle doveva arrivare in Piemonte, che trasportava migranti sbarcati appunto a Lampedusa nei giorni scorsi. La tragedia nella notte sul pullman dei migranti, due autisti morti e 25 feriti sull'autostrada all'altezza di Fiano. Ok, questo era diciamo la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Con questo io chiudo la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo appunto di continuare a seguire il palinsesto di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che una parte della redazione di Radio Onda Rossa oggi è in trasferta in quella di Cagliari per un'iniziativa, una storia proletaria. Verrà di nuovo riproiettato il documentario su Salvo, ma da questa mattina è in corso appunto discussione, workshop sullo strumento radio, sullo strumento podcast. Ma dal 18 di oggi appunto a Sadomo a Cagliari, proiezione del documentario e poi chiacchierata su radio e carcere. Vi ricordiamo insomma di continuare a seguire Radio Onda Rossa. Domani ci sarà anche un pranzo di auto di finanziamento organizzato dalla Cassa di Solidarietà La Lima in quel di Strike, nell'ambito di una giornata più ampia di iniziative. Quindi insomma ci sarà opportunità per incrociarci nelle lotte, negli spazi, in questo fine settimana. Io intanto vi auguro appunto un buon fine settimana. Con la rassegna ci riaggiorniamo lunedì mattina dalle dalle 8 alle 10 e quindi buon fine settimana a tutte e tutti, soprattutto a chi ci segue privato della propria libertà. A Sadomu, a Cagliari, proiezione del documentario e poi chiacchierata su Radio e Carcere. Vi ricordiamo insomma di continuare a seguire Radio Onda Rossa. Domani ci sarà anche un pranzo di auto di finanziamento organizzato dalla Cassa di Solidarietà La Lima in quel di Strike, nell'ambito di una giornata più ampia di iniziative, quindi insomma ci sarà opportunità per incrociarci nelle lotte, negli spazi in questo fine settimana. Io intanto vi auguro appunto un buon fine settimana con la rassegna. Ci riaggiorniamo lunedì mattina dalle 8 alle 10 e quindi buon fine settimana a tutte e tutti, soprattutto a chi ci segue privato della propria libertà.